Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Siamo testimoni del tempo che cambia e del mondo che si trasforma, diceva Gaemon in un vecchio brano, Fantasmi, parte 2. Voglio partire così, perché solo adesso, solo oggi e un domani ancora di più, possiamo raccontare noi superstiti che cosa vuol dire questo trauma, che è un trauma a tutti gli effetti, quello della separazione, del divorzio dei genitori, in una società in cui non era contemplata la cosa. Occhio, è fondamentale questo aspetto, perché credo che le generazioni future fortunatamente avranno meno da spartire con quello che noi abbiamo perso, perché il vero dolore, il vero trauma, quella cosa che ti scombussola è quando ti viene venduta una certezza, quando ti viene data un'aspettativa, ti viene raccolto in qualche modo in una serie di frasi, di certezze, un modello che poi invece viene sfaldato completamente, che è ciò che è accaduto in questi tempi. Fibra in un brano direbbe: le prime volte che scopavo non ricordo bene, era tutto strano, tipo camminare e farsi spazio al buio con la mano. Lei non mi guardava, ci vergognavamo, ma era normale per i tempi, e se ci pensi erano giorni più intensi, testi più intensi, ora che non ci sono più contenuti come i consensi, ora che sembra di strisciare in un covo di serpenti e siamo tutti contro tutti. Che tempi, che tempi. Io lo vedo che chi viene da una famiglia unita o che comunque è rimasta insieme ha un altro modo di vivere le relazioni rispetto a chi invece ha quel senso perenne di smarrimento, quel senso di da un momento all'altro chi mi sta a fregà, da un momento all'altro so che finirà, non mi posso adagiare, non mi posso fermare. A volte le relazioni io personalmente le vivo come se fosse una prigione, come proprio perché, anzi, e più va bene in quel momento la relazione e più è difficile da accettare, perché so che tutto il bene viene sottratto, so che niente è per sempre. E non è solo un discorso razionale, perché questo lo sanno anche i figli di famiglie unite, è un discorso emotivo. Più passa il tempo, più vedo nei miei compagni, i miei colleghi, i miei coetanei, i ragazzi anche un po' più giovani o quelli più adulti, vedo che siamo lo specchio dei nostri traumi in ogni tipologia di rapporto, quando si parla ovviamente di rapporti intensi, quindi amicizie forti, amori molto forti, intensi appunto, e andiamo a sentirci in qualche modo riempiti o andiamo a dare i nostri vuoti a seconda di quanto è grande, di quanto è profonda la nostra ferita. E allora io mi rendo conto, ad esempio, che una ragazza che ha a che fare con me tira fuori aspetti che non ha avuto, non ha tirato fuori magari in altre relazioni. E questo anche perché tutti, magari tanti, sono figli di genitori separati, però ognuno l'ha vissuto a suo modo. C'è il primogenito che si prende sia tutte le colpe e sia il ruolo poi di nuovo padre in qualche modo, perché le madri poi gliel'hanno appioppato in qualche modo. C'è il secondogenito che invece generalmente riesce poi ad essere un po' più diligente, perché eredita in qualche modo il ruolo di figlio, se sempre. Ci sono i terzi che invece sono completamente perduti, a qualunque età lo posso vedere direttamente con mio fratello 19 anni, ma ad esempio ho parlato con un amico che ha un anno in più di me, che ne ha 31, quindi, che invece è il terzo genito appunto di una famiglia unita, e mi ha raccontato il suo sentirsi perso, che è diverso da come ci si può sentire un ventenne con i genitori separati, ma ognuno ha la sua prospettiva. Però una cosa è certa: il modello è andato dato distrutto, e anche quando non è crollato, i traumi sono rimasti. Cioè, parlo di quelle famiglie di uomini che hanno lavorato e di donne che l'hanno crepati fino all'ultimo giorno, o viceversa, di uomini che hanno crepato donne meravigliose che invece meritavano tutt'altro. E poi abbiamo invece le famiglie, quelle proprio dove ancora si amano ed è per tutta la vita. Ecco, dalla parte mia c'è quasi un vederlo come se fosse sicuramente una finzione, perché per come l'ho vissuto io il rapporto di coppia è finzione, è teatro. E infatti mi rendo conto che le mie relazioni hanno seguito tutte un certo schema, qui si è differiti a seconda della ragazza, a seconda delle caratteristiche, a seconda del mio momento. Però fondamentalmente ho pensato che la mia unica relazione lunga, perché poi ne ho avute sempre di qualche mese, ma la mia unica relazione in cui è durata anni è finita un anno dopo circa la separazione dei miei, e da lì in poi non ho più avuto la voglia di proseguire quando vedevo che non c'era nulla da proseguire, mentre sono tante coppie che invece vanno avanti anche quando uno si rende conto. Cioè, quante volte ci si trova davanti a una persona e dice ok, la voglio questa a lungo? No, però continua a starci, e passano mesi, anni, e poi ci si affeziona e magari si fa anche una famiglia. Ecco, io so che con quelle cose non si scherza, perché l'ho visto nella mia famiglia, quindi non sono più riuscito. Poi ho detto non sono più riuscito io, ma magari spesso e volentieri è dall'altro lato che c'erano le chiusure, nel senso non sono che a dire le ho lasciate tutte, anzi la maggior parte delle volte forse sono io che sono stato lasciato, anche quando ho lasciato io, perché poi spesso veniamo messi alla porta, ce ne andiamo, chiudo io, ma è relativo, è molto relativo. Però quello che voglio dire è che oggi siamo nel 2024, veniamo da un'epoca dove si dovranno formare i nuovi modelli, e la mia riflessione è nata da un libro che sto leggendo, in cui c'è questo signore che parla con una ragazza con cui ha avuto una relazione, che tra l'altro è una ex studentessa, e le dice: tu sei a favore del patriarcato? E lui dice: no, assolutamente, anzi non sono a favore di nulla. Mi rendo conto che però era un modello che alla fine funzionava, perché nella società doveva funzionare in quel modo. Effettivamente oggi non c'è un modello, quindi semplicemente abbiamo perso proprio ogni certezza. E mi ha fatto riflettere questa cosa, perché io per esempio sono contrariato proprio, per me il patriarcato fa schifo davvero, e non sono neanche una donna che dice a me conviene il patriarcato, io sono uomo, a me conviene, perché anzi è ancora oggi, se io ho una tipologia di relazione che si avvicina a quel modello e fuggo, ed è difficile, perché è difficile avere a che fare con una donna completamente libera. Cioè non ci puoi avere una storia se una non riesce ad avere una storia, e non riesco però nemmeno ad avere una storia con una persona che vuole essere ingabbiata. Cioè io vedo situazioni di coppie in cui ci si ingabbia a vicenda, per me è impossibile, e quindi di conseguenza spesso e volentieri si rimane svincolati, perché non, quando diventi consapevole di certe dinamiche, in quanto prima magari non ero molto consapevole, quindi o era facile che magari venivo ingabbiato o io stesso ingabbiavo, poi a un certo punto si scoppiava. Oggi invece, nel momento in cui si iniziano a mettere le radici già nella fase di conoscenza, io vedo quel che sarà, e quindi ho imparato a fermarmi prima. Diciamo, esiste un iter che è quello dell'innamoramento iniziale, della parte chimica, quello secondo me lo godo fino in fondo, ma poi dopo un po' diventa ok, è questo il giorno, e poi arriva il giorno, perché ovviamente C'è anche il discorso che quando sei pieno di ferite nell'anima, non riesci a ricercare un certo tipo di rapporto. Io devo essere sincero, tante ragazze che possiamo definire brave ragazze, possiamo definire ragazze a modo, anche ragazze che le vedo in relazioni durature con persone che conosco, io non mi ci si alzerebbe nemmeno il cazzo, cioè veramente è una frase volgare, ma è esattamente questo, perché poi la sessualità è correlata alla ferita. E quindi di conseguenza davvero io, la maggior parte delle persone che hanno una relazione, io quella relazione non la riuscirei nemmeno, non riuscirei a vivere nemmeno per 5 minuti. E questo è un problema, perché ripeto, sono quelle che funzionano, o altrimenti ci sono quelle completamente disfunzionali che io personalmente butto via dopo appunto la fase iniziale, in cui mi lascio incastrare quella una o due volte l'anno e poi basta. Però perché parlo sempre al personale, io? Perché sono io la vittima di questo, la prima vittima, e quindi parlo proprio perché non è che posso fare il sociologo e posso stare qui a dire com'è questo trauma, posso raccontare la mia esperienza. E quindi io non so voi all'ascolto come vi sentite, come sono le vostre famiglie, so di per certo che io ad oggi non cerco più una donna con cui fare famiglia, cosa che mi era stata improntata nel cranio da bambino, cosa che ho iniziato ad avere i miei dubbi già nell'adolescenza e ho continuato a sperarci. Cioè, questa è una cosa. Io ho fatto un libro, si chiama Lei ha bisogno di un padre. Oggi sto scrivendo un romanzo in cui racconto un mondo più perverso, diciamo, no? E la differenza tra il primo libro e quello di oggi è che nel primo libro io lo racconto dalla prospettiva di un ragazzo che spera che sa che un giorno troverà la sua donna, diciamo, e racconta quelle con cui è andata male. C'è sempre la prospettiva di un uomo innamorato, di un ragazzo innamorato, che poi alla fine fa i conti con il vuoto. Oggi invece c'è un racconto consapevole proprio a livello di scrittura. È più reale, più umano, più cinico, ma perché oggi no, sono uscito da quella fase in cui speri in un qualcosa che ti ha traumatizzato in qualche modo, non fai conti con quello che è. Quindi ti ritrovi a 30 anni a dire quale sarà il mio, cioè dici uno, vorresti fare un figlio? C'è un problema però. Cioè, non posso fare un figlio con una compagna perché non c'è un modello in cui inserirlo. Quindi di conseguenza io oggi vedo una ragazza e penso che con questa qui potrei farci un figlio. E allora magari dici sì, magari dopo un po' che ci frequentiamo ci potrebbe scappare, dico una cazzata, dopo un anno magari possiamo fare un figlio, consapevoli che poi comunque ci lasceremo. Cioè non è che dici noi mo facciamo sto figlio e stiamo insieme. Facciamo sto figlio consapevoli, lo cresceremo al meglio delle nostre condizioni, probabilmente separati, ma è una condizione che andrebbe prevista prima. Però sarebbe brutale, perché quando tu frequenti una persona aspetti per un figlio, no, eh no. Devi cercare di dare un senso di unione, però in verità è stupido, perché l'amore finisce. Anche i mafiosi, mo Saviano ha fatto un libro in cui ne parla, anche i mafiosi dicono non ci si sposa con una persona che si ama, perché l'amore finisce, questa è una certezza. Quindi è stupido in verità decidere di fare una famiglia con una persona in cui si prova un sentimento. È intelligente decidere di fare una famiglia con una persona che invece sai che si può far famiglia, quindi io e te non ci amiamo, però vogliamo entrambi un figlio, ci stimiamo, lo possiamo mantenere e sappiamo che possiamo educarlo. E abbiamo anche delle situazioni, magari familiari, non so, io ho mia madre che può aiutarci, queste cose qua. E allora viviamo in quella prospettiva. Allora facciamo un figlio, però pretendere che dobbiamo fare un figlio e poi dobbiamo amarci o dobbiamo stare insieme perché quel bambino deve crescere felice in un nucleo familiare in cui tra l'altro non ci sopportiamo, quindi è stupido. Quindi io diciamo che vedo le mie potenziali partner come persone con cui devo intrattenermi per svago, per un desiderio sessuale, per un desiderio di cui mi ci devo proprio divertire, ci devo stare bene. Però una persona che magari frequento, che vedo come potenziale madre di mio figlio, adesso è una persona semplicemente che stimo, una persona buona, ma difficilmente una donna che stimo è una persona con cui ho chimica. E quindi Da questo vi sto raccontando le mie disfunzionalità per farvi capire le conseguenze di quali sono state le conseguenze su di me. E per questo motivo io vorrei che si desse la possibilità alle persone che economicamente possono farlo di adottare. Non mi veniva, pensate un po', la parola adottare non mi veniva, ho avuto un vuoto. Perché chi lo dice che una famiglia unita è più giusta per un bambino? Spesso e volentieri una famiglia unita ti crea solo traumi. Invece magari io posso essere un ottimo educatore. Tra l'altro altre persone che hanno rovinato generazioni intere, i professori. Farò un episodio su questo, i professori, le maestre, i maestri hanno rovinato peggio dei genitori. Comunque... E no, è importante questa roba qua, perché se un uomo o una donna che possono essere buoni educatori e possono strappare dalle braccia di un orfanotrofio un ragazzo, una ragazza giovane, giovanissima, piccola, che però cresce in un contesto magari agiato economicamente, con una persona onesta che ti può insegnare la vita e ti offre un modello più reale, cioè ti insegna anche a star da solo. Cioè, sarebbe veramente straordinario un genitore solo, non genitore 1, genitore 2, madre e padre, un genitore solo, uno che ha imparato a star da solo e che insegna cosa vuol dire la solitudine. Esce sicuramente un bambino forte. Perché non è possibile? Perché il modello cattolico ci impone una famiglia? Dove sta scritto? Gesù Cristo era solo. Gesù Cristo non aveva una madre, un padre, e da cui si è distanziato molto presto, tra l'altro, ma ha vissuto una vita da solo, non si è mai accompagnato. Gesù Cristo ha fatto cose straordinarie, lo ricordiamo nella storia, no? Quindi perché? E poi al contrario, perché un parroco non può avere una relazione? Perché? Invece no, un parroco deve avere una relazione proprio perché deve sperimentare l'amore affinché possa a maggior ragione capire che cosa vuol dire l'amore, per poi portare l'amore di Dio. E invece noi costringiamo un parroco a vivere nel peccato. Perché poi vive nel peccato e vive nel non poter fare, questa cosa lo distrugge. E quindi per combattere i suoi demoni umani rischia di non riuscire a dare davvero l'amore di Dio. Ma questo è l'esempio opposto per rientrare, no, nella solitudine, perché tra l'altro, ok, va bene, il parroco non può impegnarsi, e questo sono d'accordo, io non parlo di impegnarsi in una relazione, parlo che possa vivere delle avventure, però il parroco dovrebbe essere un esempio. E perché il parroco può essere un educatore ma non può essere genitore? Allora, se noi stimiamo la figura del parroco, stimiamo la figura del self-made man, del businessman, dobbiamo poter dare la possibilità a un uomo solo di adottare. Perché se un uomo come Vincenzo Muccioli fonda San Patrignano da solo, sì, aveva una famiglia, aveva una compagna, ma lui come uomo diventa padre di centinaia di ragazzi. Può essere che un Filippo Ruggeri non può diventare padre di un ragazzo? Io ho tanto da dare. Io ho anche avuto esperienze da educatore, fatte apposta, create da me. Io sono sicuro che potrei essere un grande padre per un ragazzo, ma non so se potrei essere un grande padre se immesso in un contesto familiare con una donna sbagliata che non fa per me, che magari io non so gestire. Possa anche essere la donna migliore del mondo, ma io non la so gestire. E quindi dall'essere un ottimo padre divento frustrato e divento un pessimo padre anche per i miei figli. E poi ci separiamo, ci divorziamo, iniziamo le battaglie legali, e da che io posso essere un ottimo padre divento proprio, vado alla deriva e faccio soffrire questo ragazzo che tra l'altro nasce dal mio seme. Cioè, neanche dici vado ad adottare una persona in difficoltà che già di per sé è in difficoltà. Cioè, possiamo darlo in alcuni stati a una coppia omosessuale, e che è una cosa, diciamo, fuori dall'ordinario, appunto, e quindi lo facciamo crescere un ragazzo, lo portiamo da da una roba sociale che già lo devasta, cioè il fatto che magari è un orfanotrofio, in un contesto che è quello di due genitori omosessuali che in Italia ad esempio sarebbero malvisti. Quindi lo fai crescere in un contesto del cazzo se vivesse nel sud Italia, no? Magari a Milano già è diverso. Però magari siamo d'accordo in questo, no? Cioè, magari uno si batte, però possiamo essere d'accordo anche sul fatto che un figlio, che un uomo solo, una donna sola, con controcoglioni, ovviamente deve essere ricco, ricco, ha il diritto di adottare? Non ne parlava Emma. Emma ha il diritto di adottare. Immagino che magari essere figlio di Emma, per tanti ragazzi che stanno dentro un orfanotrofio. Questo per dire che forse tutto è meglio di quello che abbiamo passato noi. Generazioni di separati, di divorziati, generazioni di gente che si è fatta la guerra per ogni minuto di matrimonio e che continuiamo ad avere traumi. Io quest'anno vedrò mia madre lasciare la casa dove è sempre stata, che tornerà in mano a mio padre, casa dove in questo momento sto vivendo. E poi magari mio padre se la rivende e io dovrò affrontare il trauma che la casa dove sono cresciuto non ci potrò più mettere piede. 30 anni, 31, 32, altri traumi. Fino a 16 anni il trauma di due genitori che si sono massacrati. A 17 il trauma della separazione, che dici non è tanto il dolore, me ne frega un cazzo che due persone con cui stavano insieme non stanno più insieme, non me ne frega niente, è solo il fatto che a un certo punto vedi tuo padre che sta male, tua madre che fa un casino e via, e tuo fratello piccolo che sta male, è quel discorso, che tutti stanno male. Io mi ricordo ero molto sollevato quando i miei si separano, sollevatissimo, ero felice proprio, e finalmente era uscita la verità. Cioè, io che devo fingere, è come se dici: che problema c'hai? No, c'ho tantissimi problemi. E finalmente possiamo etichettarli, possiamo dargli un nome. Però continuano, cioè ormai sono passati anni e continuano i problemi. Perché il trauma del figlio, del genitore separati, ce l'hai da prima che si separano, ce l'hai nel momento in cui nasci. Perché quelli già quando nasci sono separati in qualche modo. E la separazione diventa una liberazione. E questo, ragazzi, fa riflettere. Vabbè, vi ho detto tante cose, ho fatto una variazione sul tema, mi sono aperto tanto, spero di essere stato utile. Vi lascio un abbraccio a tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza e che si rendono conto che fanno fatica, fanno tanta fatica, e non è colpa loro.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.